Bene ragazzi, un buon inizio settimana. Allora, intanto scusatemi la scorsa perché non vi avevo neanche augurato un buon fine settimana immaginando che non fosse già arrivato venerdì. E quindi vi avevo dato appuntamento per venerdì, ma spero che effettivamente poi vi abbiano informato che avevo perso io la connessione del tempo. Volevo darvi due piccole note tecniche per quanto ci riguarda. La prima è che, nonostante ci possano essere delle interpretazioni divergenti relativamente alla lunghezza delle video lezioni, io preferirei mantenere lo standard che abbiamo adottato fino ad oggi per due ragioni. La prima è perché, capisco che sia altrimenti difficile tenere l'attenzione sufficientemente elevata per un periodo più lungo, soprattutto nel momento in cui noi avessimo due ore da dover gestire. La seconda, perché anche da un punto di vista molto tecnico, informatico, la dimensione dei file, sia quello audio che quello video, che stiamo in questo momento generando, dal mio punto di vista rimangono ancora sufficientemente gestibili, e quindi volevo confermarvi che manterrei esattamente lo stesso schema di lezione in termini di durata. Un'altra piccola nota che vorrei condividere con voi: ho proprio pochi minuti fa tentato di attivare direttamente dalla nostra pagina web di laboratorio, quindi esattamente dalla stessa modalità con cui voi potete accedere alla, alla gestione dei file audio video, anche il nostro forum. Vi chiederei, per quelli che avessero un secondo di tempo, magari nelle prossime ore, se poteste verificare la sua funzionalità, ovvero dovrebbe, e qui ho bisogno di un vostro conforto, essere possibile accedere al forum direttamente dalla pagina web del nostro, della sezione dedicata al nostro corso all'interno del nostro sito web. Se gentilmente qualcuno mi dà un riscontro, apprezzerei moltissimo, perché l'ho fatto veramente pochi minuti fa e, come sempre, potrei anche aver commesso qualche orrore informatico. Grazie ragazzi. Ringrazio anche le persone che vedo mi aiutano a tenere vivo il dialogo nel forum, Michael in particolare, lato ovviamente gestore, e voi tutti, per ovviamente vedo anche gli accessi, le letture, per cui insomma spero possa essere, mano a mano che andiamo avanti, un servizio utile complementare a quello che stiamo facendo a distanza in questo modo. Molto bene. Allora, io, se siete d'accordo, recupererei l'ultimo concetto che abbiamo visto insieme e lo farei esattamente ritornando alla modalità attraverso la quale mi farebbe piacere che ogni struttura molecolare, in particolare se si tratta di un farmaco, fosse in grado di ritornarci nel momento in cui seguiamo una sorta di linea guida nel poter interpretare la natura della struttura che stiamo considerando. Posso cortesemente, così vado avanti anche con la diapositiva, rielencare velocemente quali sono stati gli elementi che abbiamo ritenuto essere strategici da analizzare nel momento in cui ci appare una struttura chimica, in modo particolare legata ovviamente al concetto di farmaco. Vi ricordo che, una volta individuato la classe chimica di appartenenza, un suggerimento prezioso che io vi darei per iniziare un dialogo di tipo farmaceutico è esattamente quello che adesso scorro per punti, perché in realtà lo abbiamo già analizzato in dettaglio, o forse ci manca due piccole note al contorno che adesso condivideremo insieme, già la volta scorsa insieme. Allora, io direi, siete d'accordo con me? La prima nostra attenzione va in un qualche modo riportata a quei gruppi funzionali che sono portatori sani di, io dico sempre, buone caratteristiche chimiche, buone, lo guardo sempre con ovviamente un occhio farmaceutico, e non vi stupirà che, come abbiamo già visto, eteroatomi che siano in grado di essere portatori sani di proprietà acido-base ecco, sono per noi fondamentali perché, come abbiamo già visto, influenzano in maniera importante la farmacodinamica in termini di complementarietà, ma vedremo anche tra poco la farmacocinetica in termini, per esempio, di capacità di essere solubilizzati, assorbiti, distribuiti, escreti. Quindi, ecco, la prima analisi che faremo sempre insieme con un occhio critico è verificare se all'interno del gruppo, del composto chimico di nostro interesse, siamo in grado di individuare dei gruppi funzionali che abbiano queste proprietà. Quindi sicuramente i gruppi che sono portatori di proprietà acido-base, non vi stupirà, lo abbiamo già detto, gruppi funzionali che siano in grado di portare con sé ovviamente un'altra proprietà che è fondamentale, come quella ovviamente di possedere un dipolo, e questo per noi diventa importante per due ragioni fondamentali. Una di queste le abbiamo sicuramente ricordata la volta scorsa: se questi gruppi funzionali sono anche in grado ovviamente di trasferire un atomo di idrogeno, questo diventa per noi fondamentale per lo schema interattivo che immaginiamo che quel farmaco abbia mediato a livello del suo bersaglio molecolare. Quindi sicuramente schema di legame idrogeno accettore donatore, ma ovviamente interazione dipolare, che nel momento in cui, ecco, non sia presente un atomo di idrogeno da trasferire, ecco, rimane sempre una modalità di interazione estremamente importante. Quindi diremo sempre, ecco, a complemento del legame ad idrogeno, un occhio particolare alle differenze di elettronegatività tra quegli atomi che possono generare momenti dipolari. Su questo, ragazzi, vorrei darvi un piccolo dettaglio tra pochi secondi, perché molto spesso, ecco, travisiamo quello che in un qualche modo è una modalità interattiva estremamente importante in chimica farmaceutica e che molto spesso tendiamo, soprattutto nell'analisi delle strutture che andiamo ovviamente a prendere in considerazione, a non sottolineare con la giusta attenzione. Quindi direi gruppi acido-base, ovviamente portatori sani di momenti dipolari e soprattutto qualora questi eteroatomi abbiano la possibilità di, ecco, trasferire un atomo di idrogeno, gli schemi di interattivi ovviamente donatore-accettore che possono essere instaurati con questa modalità. Abbiamo visto la volta scorsa...
Scusi.
Sì, Andrea.
Problemi di audio.
Problemi di audio?
Sì, non proprio a tutti, però a molti va a scatti e ad alcuni non è più capibile.
Sono veramente mortificato, Andrea. Potrebbe essere un problema a questo punto legato ad alcune distribuzioni... apro questo inciso, ragazzi, scusatemi se lo faccio durante la lezione. Voi sapete che in questo periodo la rete nazionale di distribuzione ovviamente di tutto il traffico è particolarmente sollecitata, soprattutto in alcune zone dove ovviamente il lavoro agile, il telelavoro sta prendendo piede. Tenete conto, oggi è un lunedì, quindi dove tutte quelle attività che sono state trasferite in modalità agile o telelavoro stanno cominciando a prendere piede. Potrebbe essere, ragazzi, che alcuni di voi abbiano questo problema proprio perché la rete è particolarmente in questo momento caricata di traffico e quindi la larghezza della banda disponibile via via si accorcia. Io direi di fare un'operazione di questo genere, ragazzi. Io proseguo comunque perché noi abbiamo sempre il piano B, che sono ovviamente le registrazioni che sto eseguendo lato audio puro piuttosto che audio video, come, ecco, in un qualche modo state verificando attraverso l'accesso al portale. Quindi consentitemi, ragazzi, di procedere comunque con, per noi, ecco, questo piano B, qualora effettivamente alcuni di voi in alcune zone del nostro territorio possono, ed è possibile che sia così, avere questo problema soprattutto, ecco, di buona connessione lato audio video. Va bene, ragazzi? Andrea, ti pare sensato?
Io sì, assolutamente.
Proseguirei
con... suggerivano l'unico tentativo di provare a spegnere la sua videocamera per snellire un po', ma non penso a questo punto sia un problema suo, perché non è
no. Di questo. No, purtroppo, Andrea, devo essere sincero e me ne dispiaccio, Il problema è che probabilmente potremo verificare anche nei prossimi giorni è questo uso intensissimo, ovviamente da casa, delle modalità ovviamente che vengono supportate dalla rete, e quindi mi rendo conto che potremmo avere qualche problema audio-video in alcune regioni del nostro territorio. Però se siete d'accordo, io procederei in questo modo, scusandomi chiaramente con tutti quegli amici che in questo momento potrebbero non ricevere la mia voce in maniera, ecco, appropriata per poter seguire in maniera accettabile la lezione. Però abbiamo il doppio piano B e C, la registrazione audio e ovviamente quella video, che poi ovviamente come sempre aggiornerò nella nostra pagina web. Ora ritorno. Grazie a tutti, scusatemi. Allora ragazzi, io direi di fare una piccola riflessione, perché già l'avevamo fatta insieme giovedì, relativamente alla presenza di quei sistemi che sono portatori sani, scusatemi se uso questo termine, di un'altra proprietà particolarmente rilevante in chimica organica, ma sottolineavo soprattutto in chimica farmaceutica, che era la presenza di sistemi diciamo pi greco o doppietti non condivisi in sistemi ciclici, alternati da un punto di vista geometrico, e che poi seguono la mitica regola del 4N più 2 di Uccle, e che introducono poi nel mondo reale macroscopico il concetto di aromaticità. Lo abbiamo visto la volta scorsa insieme e ci siamo posti una piccola domanda relativamente allo schema interattivo. Vi ricordate? Ovviamente avevamo anticipato che la presenza di sistemi pi greco potevano dare origine a quell'interazione molto nota ovviamente in chimica organica e particolarmente rilevante in chimica farmaceutica, che va sotto il nome di interazione pi greco pi greco. Avevo aperto e chiuso una parentesi che rimane ancora come un punto interrogativo. Ma com'è possibile che cariche dello stesso segno, così come sono quelle che caratterizzano un sistema pi greco, sostanzialmente, ecco, sono due elettroni che in qualche modo noi definiamo come appunto appartenenti a quel sistema pi greco, ecco, possano reciprocamente stabilizzare un'interazione quando da un punto di vista coulombiano ovviamente sono caratterizzati da possedere la stessa carica da un punto di vista del segno? Su questo argomento, ragazzi, ritorneremo tra qualche minuto, quando ovviamente, ecco, faremo alcune considerazioni su queste interazioni. Non a caso, però, abbiamo già fatto un'anticipazione. Quali potrebbero essere le catene laterali degli aminoacidi che costituiscono le cavità di riconoscimento dei nostri farmaci nel momento in cui nel nostro farmaco sia presente effettivamente un sistema aromatico di questo tipo? Benissimo, abbiamo sicuramente invocato le interazioni pi greco pi greco, e quindi non mi stupisco che aminoacidi come la fenilalanina, la tirosina, il triptofano, in un certo qual senso la stessa istidina grazie al suo imidazolo, possano essere ovviamente dei partner per questo tipo di interazione. Volevo però, ditemi se vi torna, accennare ad un altro tipo di interazione particolarmente prezioso in chimica farmaceutica, che è quello che viene chiamato solitamente interazione di tipo carica, e qui capite bene di quale carica sto parlando, pi greco. Ora, stabilito il fatto che ogni sistema pi greco ha una elevata densità di carica negativa per definizione, elettroni che circuitano, no? Non mi aspetto che una interazione sicuramente stabilizzante possa essere quella mediata, per esempio, da gruppi funzionali che siano dei portatori, io direi stabili, di una carica positiva. Quindi l'interazione carica positiva sistema pi greco la ritroveremo spesso operativa nelle modalità di interazione che madre natura ha deciso di utilizzare nel momento in cui deve usare il concetto di complementarietà tra farmaco e ovviamente poi aminoacidi che costituiscono la cavità del bersaglio terapeutico di nostro interesse. Carica positiva, e qui ragazzi vi viene subito, due catene laterali di aminoacidi che sono ovviamente spesso protagonisti di questa interazione, sono sicuramente le nostre lisine, la amina primaria protonata che abbiamo ovviamente nel suo ultimo atomo di carbonio, no? nella catena laterale, e non ci dimentichiamo anche della nostra arginina, dove abbiamo il nostro guanidinio sempre pronto a mediare un'interazione di questo tipo. Quindi, al di là dell'interazione super classica, super famosa, ma ancora da descrivere con il giusto grado di accuratezza, che noi definiamo pi greco pi greco, non dimentichiamoci dell'interazione carica positiva, eccolo, così siamo d'accordo, sistema pi greco. Lì è facile, Coulomb è tranquillo, noi pure, e su questo, ecco, possiamo ovviamente proseguire. Scusatemi. Ecco ragazzi, posso chiedervi un minimo di attenzione su questo sistema che vi sto in qualche modo adesso illustrando? Andrea, se sei riuscito a seguirmi, potresti dirmi due parole che ti viene in mente da un punto di vista farmaceutico su questo sistema, che molto spesso, posso dirvi, viene bistrattato da un punto di vista interattivo? Andrea, se io ti chiedessi che cosa ti viene in mente, ecco, di farmaceuticamente interessante relativamente a questo sistema, che in un qualche modo è qui evidenziato, almeno nel mio monitor, è in rosa, un po' intenso, un po' rosa shocking.
Serve per distanziare la mina dall'anello imidazolico.
Perfetto. Direi che il nostro moto di spirito, ragazzi, molto spesso, ed è corretto quello che sta dicendo Andrea, ne diamo solamente una, diciamo, funzione di tipo geometrico. Cerco di essere molto attento anche alle parole. E infatti Andrea dice: prof, guarda che questo dovrebbe essere uno spaziatore, Stefano, questo dovrebbe essere uno spaziatore che in un qualche modo posiziona, anche qui schema interattivo, ditemi se vi torna, meraviglioso, i gruppi funzionali, uso questo termine, giusti nel posto giusto. Posso rendere geometricamente più appropriata la mia definizione alle distanze giuste tra loro. Quindi è chiaro, gruppi funzionali giusti alle distanze tra di loro giusto. Ragazzi, posso in un qualche modo anticiparvi che questo potrebbe essere preliminare per me per definire uno schema farmacoforico, farmaceuticamente parlando, gruppi funzionali che occupano nello spazio posizioni appropriate per garantire quell'interazione. Quindi ditemi se vi torna, tra di loro le distanze relative devono essere in un certo qual senso progettate a questo fine. Bellissima la cosa. Ora, se devo essere sincero, l'estensione che io riterrei più intelligente utilizzare come modello, ipotesi farmacoforica, è in realtà non tanto quello di avere la presenza di un gruppo funzionale, ma di una modalità di interazione. Gruppi funzionali diversi possono essere portatori della stessa modalità di interazione. Ecco, questa evoluzione del modello farmacoforico mi piace di più. Ok ragazzi, immaginare che non sia necessario avere quel gruppo funzionale da un punto di vista chimico per mediare una certa interazione, ma che questo sia in effetti sostituibile, a patto che la modalità di interazione e il rispetto delle distanze reciproche, no, in termini di complemento interattivo, vengono rispettate. Meraviglioso. Anche perché, ragazzi, se mi avete seguito, questo ci consente anche di avere subito una, diciamo, rivisitazione, che conoscete già, di un concetto importante in chimica farmaceutica, di bioisostero. Se ci pensate, il concetto di bioisostero calza perfettamente a questa estensione di modello ipotesi farmacoforica che vi ho appena proposto. Quindi, ecco, e ha ragione Andrea, scusatemi se torno indietro, che molto spesso a questi sistemi viene assegnato esclusivamente un ruolo di tipo ovviamente geometrico: portare i gruppi funzionali giusti alle distanze giuste. Scusatemi se risemplifico così. Perdendo però di vista un altro aspetto invece a me molto 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 caro, oltre a questo chiaramente, Andrea ha detto una cosa assolutamente corretta e condivisibile, che è ovviamente la sua modalità interattiva. Molto spesso ci dimentichiamo che sistemi di quel genere, soprattutto ecco in serie alifatica, Quindi sono sostanzialmente riconducibile alla classe degli idrocarburi saturi o anche non saturi in altre situazioni, sono loro stessi dei portatori interattivi che molto spesso noi, ecco, devo essere sincero, un po' snobbiamo, dando invece molto più rilievo, anche se devo dire è corretto così, al loro aspetto, no, di distanziatori geometrici, corretto? Ok ragazzi. Ora, perché molto spesso snobbiamo da un punto di vista interattivo, ecco, la loro propensione ad interagire, no? Rispetto ovviamente alle situazioni che vi ho descritto e che sono riportate ovviamente nei punti precedenti. Beh, forse perché, ditemi se vi torna, colleghi miei, da un punto di vista interattivo l'unica caratteristica che varrebbe la pena di sottolineare per loro è che sono dei portatori di un dipolo, però con un'intensità di questo dipolo relativamente modesta. Da cosa ce ne accorgiamo? Bah, che solitamente sono atomi di carbonio impegnati con legami covalenti con atomi di idrogeno. Se non ricordo male, voi andate a controllare, no, dall'elettronegatività 2, 4, 2, 1 rispettivamente carbonio ed idrogeno, la differenza di elettronegatività è vicina a zero. Mi aspetto che le uniche interazioni che possiamo immaginare siano interazioni a breve distanza, a corto raggio e ovviamente di bassa intensità, perché i dipoli che in un qualche modo sono in gioco, ragazzi, sono dipoli che hanno un'intensità ovviamente molto bassa. Dovuta a cosa? Beh, che le differenze di elettronegatività degli atomi che stiamo considerando, le differenze sono vicine a zero. Spero che questa cosa vi convinca. Noi abbiamo molti modi per definire quali potrebbero essere poi le interazioni che potrebbero scaturire, ragazzi, da questo tipo di, ovviamente, dipoli a bassa intensità. Ecco, mi piacerebbe, ecco, e qui ne avete molte, no? Le interazioni di Van der Waals, le interazioni di dispersione di London. C'è però, devo essere sincero, qui chiedo ad Andrea, nel linguaggio comune farmaceutico, una modalità per definire queste interazioni che non è assolutamente appropriata. Poi potrebbe capitare anche a me, e quando mi capita mi schiaffeggio, lo faccio proprio così, mi picchio, perché colloquialmente qualche volta potrebbe scappare a me, potrebbe scappare a voi, ma mi farebbe piacere, ragazzi, che non equivocassimo su un aspetto molto importante che ha a che fare con il modo in cui molto spesso gergalmente vengono chiamate queste interazioni. Andrea, posso chiederti in che modo gergale queste interazioni dipolari a bassa intensità vengono chiamate, soprattutto in un mondo più biologico farmaceutico? Lascio qualche secondo.
Che altro no, cioè, dalla premessa che ha fatto non saprei cosa dirle.
Bene, allora grazie Andrea, apprezzo sempre anche l'onestà intellettuale nel dire, Stefano, la premessa era così lunga che... Ragazzi, se
no,
io vi...
Cioè, io avrei detto interazioni idrofobiche.
Bravo, eccolo qua, tutti voi, sono sicuri, grazie Andrea, preziosissimo, sono d'accordissimo con voi, tutti voi, ecco, penso che, ecco, io non ho guardato adesso la chat, ma se qualcuno ha avuto un motto di spirito via chat... Tutti voi correttamente, per la gergalità che noi stessi, quindi mi faccio anch'io, ecco, parte in causa nella non buona educazione, ecco, lessicale in questo caso, anche se vi dico, quando posso mi schiaffeggio pubblicamente nell'abuso di questo termine, chiamiamo queste interazioni idrofobiche. Ora ragazzi miei, diremo tra un po', ecco, che il problema dell'idrofobicità è un problema squisitamente macroscopico, nulla a che vedere ovviamente con le proprietà microscopiche. Si abusa di questo termine per una ragione che vedremo, se mi consentite, forse domani. Ok ragazzi, mi farebbe piacere che da un punto di vista interattivo noi classificassimo queste interazioni per quelle che la chimica realmente ci presenta, ovvero sia delle interazioni dipolari a bassa intensità del dipolo. Chiaro che sono interazioni deboli, certo che sì, e a corto raggio, Certo che sì, bisogna essere vicini vicini, stretti stretti, per poter percepire il beneficio di queste interazioni. Ora capite bene perché vicini vicini, stretti stretti, piace moltissimo alla chimica farmaceutica, perché nel momento in cui un composto chimico, un candidato farmaco, un farmaco ha riconosciuto il proprio sito di riconoscimento nel bersaglio terapeutico di interesse ON, o se non fosse quello che non vorremmo colpire ma lo colpisce lo stesso OFF, in quel momento noi siamo tutti stretti stretti, vicini vicini, e queste interazioni nello schema interattivo pesano e come. Quindi è vero che hanno un ruolo importante molto spesso questi gruppi funzionali per posizionare geometricamente i gruppi funzionali più importanti da un punto di vista dell'intensità dell'interazione, vedi quelli sopra, rispetto ovviamente alle loro posizioni reciproche, ma non ci dimentichiamo che questi gruppi funzionali, e ne vedremo una ripercussione importantissima anche in farmacocinetica, giocano un ruolo fondamentale nel momento in cui mediano vicini vicini, stretti stretti, un'interazione con altri oggetti chimici. Vi ho detto il sito di riconoscimento, ma Andrea, fossimo lontani dal sito di riconoscimento, mi dai un'altra situazione in cui un composto chimico, un candidato farmaco, un farmaco è stretto stretto vicino vicino con qualcos'altro, quindi non nel sito di riconoscimento, lontano del sito di riconoscimento. C'è un'altra situazione in cui possiamo stare stretti stretti vicini vicini?
Prof, non ho più sentito, se può ripetere.
Certamente, anzi
Andrea e basta.
Ok, faccio io, ecco, completo io la questione. Abbiamo visto, c'è un'altra situazione oltre a quella di vicinanza, ovviamente ovvia nel momento in cui ci siamo riconosciuti, dobbiamo in un qualche modo essere, ecco, in prossimità, molto vicini. Ecco che da un punto di vista interattivo questo schema diventa rilevante tanto quanto, io direi, quelle che abbiamo, le interazioni che abbiamo descritto sopra. Però non dobbiamo dimenticarci che queste situazioni di vicinanza ci sono anche in situazioni diverse da quelle in cui, ecco, il nostro farmaco, uso lui per definizione, è in un qualche modo... Oh, che bello, bellissimo. Sì, sì, si può anche interagire. Vedo che c'era effettivamente un cerchietto verde e quindi mi fa molto piacere. Se c'è possibilità di interazione, quindi reciproca. Molto bene, ragazzi. Volevo dirvi, ecco, un'altra situazione di vicinanza. Possiamo immaginare, ragazzi, il nostro farmaco solubilizzato nel suo sistema solvente. E immaginate che per egoismo, ovviamente, biologico-farmaceutico, questo solvente sia l'acqua. Voi immaginate che ci siano delle molecole di solvente, leggi delle molecole d'acqua, che sono in una condizione di essere vicini vicini, stretti stretti alla mia molecola del solvente? Potremmo immaginare, ragazzi, che quelle che noi conosciamo essere definite dalla chimica organica, ma non solo, molecole di solvatazione, uso molecole perché se è acqua è acqua di idra, quindi ecco, no? Possono essere le strutture molecolari che, a prescindere da dove siamo, siano in grado di mediare, ecco, questo tipo di interazione con ovviamente queste particolari regioni che, come potete immaginare, in funzione della natura del solvente possono essere più o meno intense. Cogliete, ragazzi? Ora su questo poi definiremo il concetto di idrofobicità in una versione un po' più nuova, ecco, tra qualche minuto. Ok, ragazzi? Quindi attenzione, tutto quello che fino adesso per noi è sempre stato legato ad un aspetto geometrico, lo spaziatore, ritorna ad avere un ruolo anche da un punto di vista interattivo, laddove effettivamente queste interazioni dipolari a bassa intensità del dipolo possano trovare in condizioni particolari, vicini vicini, stretti stretti, la loro modalità di agire. Ok, ragazzi? Molto bene. Allora, sono molto felice. Dove è stato Stefano venerdì scorso?
Se posso.
Certo, Andrea.
Prima lei ha detto che definire queste interazioni idrofobiche non è giusto, diciamo.
No, assolutamente.
Però visto e considerato che quella parte di molecola, cioè poi verosimilmente andrà ad interagire con altre catene alchiliche di altri
Sì,
aminoacidi
sì.
per eliminare l'acqua,
Ah, dipende.
cioè perché per comunque per tenere distante l'acqua, no? Perché con queste interazioni l'acqua viene allontanata.
Sì, questa sarà la considerazione bella che faremo insieme.
Ma allora non capisco perché è sbagliato definirle idrofobe,
Allora,
cioè.
se mi consentite qualche minuto ancora, poi entro nel dettaglio sul problema lessicale che noi molto spesso, ecco, di cui molto spesso noi abusiamo nel considerare il concetto di idrofobicità. Ora, per definire l'idrofobicità, l'acqua ci deve essere. Siete d'accordo con me, ragazzi? Viceversa, quando io guardavo le strutture precedenti, questa per esempio, se ci pensate bene, questa molecola di acqua lì attorno non ne ha. La struttura non mi sta dicendo, ecco, un qualcosa relativamente al comportamento dell'acqua. Mi sta dicendo che ci sono dei legami chimici che sono caratterizzati da una differenza di elettronegatività tendente a zero. Ora, se io dovessi essere onesto nell'interpretare quindi lo schema di interazione, io lo schema di interazione lo devo interpretare come un semplice dipolo-dipolo, ok? Interazione dipolo-dipolo a bassa intensità. Queste effettivamente sono, ecco, le uniche modalità che quei gruppi funzionali hanno di fare, hanno ovviamente come possibilità di interagire con. Ora, indipendentemente che ci sia l'acqua, cogliete ragazzi, indipendentemente che sia, altrimenti avrei dovuto fare la stessa identica considerazione per tutti gli altri gruppi funzionali. In realtà l'ho fatto in un solo occasione, quando ho parlato con voi delle proprietà acido-base, ma su questo mi sembrava offensivo, ecco, non richiamare il concetto di acqua, ecco, nel momento in cui stavamo occupandoci delle proprietà acido-base dei gruppi funzionali. Ma per tutte le altre situazioni, ecco, io assolutamente non sono autorizzato ovviamente a definire idrofobico un concetto che in questo momento non implica l'utilizzo dell'acqua. Io dico solo che ci sono dei legami chimici che sono caratterizzati da una bassa differenza di elettronegatività e conseguentemente il loro dipolo avrà un'intensità molto bassa, vicino a zero. Poi, qual è la ripercussione nel momento in cui composti che sono caratterizzati da questo tipo di situazione chimica hanno nei confronti dell'acqua proprietà macroscopica, macroscopica, macroscopica? Allora, ecco lì. Potremmo parlare del concetto di idrofobicità. L'idrofobicità è una proprietà macroscopica che noi, tra le altre cose, come voi sapete già, possiamo addirittura misurare. Ok, ragazzi? Quindi mi piacerebbe distinguere le due cose. L'idrofobicità di cui parleremo velocissimamente tra poco perché utilizzeremo moltissimo da un punto di vista e saprete come utilizzare con intelligenza da un punto di vista pragmatico il concetto nel mondo reale di misura dell'idrofobicità. Andrea, tu hai già subito da dirmi un numero che sia un indicatore nel mondo reale dell'idrofobicità di un composto chimico?
Momentaneamente non mi viene in mente.
Invece sì, rievoco io ad Andrea il ricordo, il coefficiente di ripartizione.
Ah, sì, assolutamente sì,
Assolutamente sì,
è vero.
no, ma lo sapevo, tutti voi lo sapete già, il valore numerico di una proprietà termodinamica misurabile nel mondo reale, che va sotto il nome di coefficiente di ripartizione, famosissima la sua versione logaritmica, log P, tanto che lo stesso Lipinski, vi ricordate, ne fa un uso, no, nelle sue regole empiriche come, no, importante descrittore di caratteristiche farmaceutiche rilevanti per un farmaco somministrabile per via orale, il coefficiente di ripartizione nella sua forma logaritmica è, se ci pensate, per definizione, la misura numerica termodinamica che ci potrà esattamente dare un'indicazione di quanto un composto chimico qualunque gradisca l'acqua rispetto ad un solvente non a lei miscibile che acqua non è. Casa mia, questa capacità di scelta di un composto chimico non è, ecco, non c'è una definizione migliore che sia riconducibile al concetto di idrofobicità. Ok? Se non sto bene in acqua, starò bene nell'altro solvente, che non essendo miscibile con lei, per definizione è idrofobico, ha separato la fase, più di così, no? E parleremo un po' della xenofobia dell'acqua in questo. L'acqua come solvente ad alto grado di xenofobicità, ok? O voi rispettate le sue regole, o lei, ok, vi respinge, vi repelle, vi fa andar via da lei. Questa è la cosa su cui discuteremo. Ok, ragazzi? Bene. Torniamo poi comunque su questo, non vi abbandono, però spero di essere stato chiaro. Quelle interazioni sono interazioni, ovviamente, dipolari a bassa intensità del dipolo. E ogni qualvolta siamo vicini vicini, stretti stretti, faranno, ecco, quello che sono in grado di fare tutte le interazioni, diciamo, di questo tipo. Dove è stato Stefano venerdì scorso? Non lo so. In realtà, ragazzi, perdonatemi, sono due diapositive dello scorso anno. C'è stato un bellissimo congresso, vedete, il 1° marzo lo scorso anno a Bari, dove si è discusso ovviamente di didattica in chimica farmaceutica. È rimasta qui, in realtà vi lascio solo questo mio messaggio che ho condiviso con i miei colleghi durante questo incontro, ed è un po' quello che ho anche in un qualche modo condiviso già con voi. Imparo a leggere le caratteristiche che sono proprie dei farmaci di oggi, ecco, io ho detto, per poter sognare quelli del domani. Vi lascio solamente questo. Viceversa, ragazzi, posso farvi vedere questa diapositiva che avevo fatto vedere ai vostri compagni l'anno scorso e che mi rende pieno di orgoglio? Ah, dove siamo? Siamo qui a Vicenza, siamo in FIS, ora anche Zambon, e a questo diciamo congresso, piccola, ecco, riunione tra amici farmaceutici, c'era anche l'amministratore delegato e responsabile della ricerca e del sviluppo di FIS, che ha fatto vedere questa diapositiva. Potete capire perché la faccio vedere con grandissimo orgoglio. L'anno scorso, ragazzi, non sto parlando di 10 anni fa, l'anno scorso. Potete immaginare perché con grande orgoglio ve la faccio vedere? Mi basta solo che scorriate velocissimamente, no? I numeri che trovate in alto sulla vostra sinistra. Orgogliosissimo, orgogliosissimo. FIS Vicenza, ok? Una delle più importanti realtà di produzione, ovviamente, di principi attivi, devo essere sincero, o ovviamente intermedi molto vicini alla struttura del farmaco stesso, che mi pare in questo momento conti, adesso qui in sede, tra le due sedi di Vicenza andiamo sopra i 1000 dipendenti, quindi direi che è una realtà interessantissima. Cogliete il mio orgoglio, ragazzi, su in alto. Ok, devo dire altro, Andrea?
La ricordo benissimo questa immagine.
Molto bene. Ricordo bene. Molto bene, ok, posso andare avanti? Allora, ragazzi, qui ci sono due o tre immagini che vi lascio, non perché dobbiamo imparare a memoria niente, ma cosa ci succederà lungo la via, e io ovviamente vi accompagnerò, che nel momento in cui uno non si ricordasse alcune proprietà numeriche, le andremo a trovare. Ora vi lascio qui di seguito due o tre tabelline che useremo, e quindi quando direte, ma Stefano, tu da dove hai trovato? Ecco, se non vi riporto la fonte ogni volta, sapete da dove. Ok, ragazzi? Quindi ci sono due o tre tabelline che ricordano, per esempio, i valori più comuni di PKA che avrete già visto chissà quante volte, ragazzi, e che useremo anche noi. Ustia che sì! Altro che, piuttosto che, ecco, vi ho fatto un esempio molto caro a noi, perché lo vedremo n volte, la basicità, vi ricordate la mitica basicità degli atomi di azoto in vari contesti, le ammine in questo caso, e troveremo, ecco, tutte le regole e le eccezioni alle regole, e insieme, ecco, in un qualche modo ci divertiremo a capire perché molto spesso madre natura ci inganna, ma sempre con un grande ottimo senso chimico. Quindi, ecco, vi lascio anche questa tabella che poi ritroveremo. Momenti dipolari, useremo questi concetti? Ma certo che sì che useremo questi concetti, anche qui ogni qualvolta, laddove sarà necessario, ragazzi, ritroveremo il valore numerico di differenza di elettronegatività dalla tavola periodica, piuttosto che di valore sperimentale del momento dipolare associato ad alcuni legami chimici, e anche qui vi riporto un piccolo riassunto, non nulla da imparare a memoria, ragazzi, ma sapere che esistono delle tabelle che ci possono aiutare qualora, ok ragazzi? Mentre noi in maniera agile, anche noi, impareremo a ricavare tutto il ricavabile dalla struttura chimica, ovviamente, del composto che andremo ad analizzare. Posso, ragazzi, ho ancora bisogno di qualche minuto di pazienza da parte vostra, farvi vedere questo? Vado a complemento delle ultime cose che dovremo immediatamente cogliere nel momento in cui avremo una struttura chimica, essere pronti. No, abbiamo subito, anche la volta scorsa insieme, detto, guarda Stefano, se hai un gruppo funzionale che ha proprietà acido-base, pensa sempre all'ambiente in cui andrà a trovarsi, perché non è detto che la struttura che noi stiamo disegnando in questo momento sia quella che medierà, ecco, il complemento farmacodinamico, o sarà la forma utile ovviamente per espletare la buona farmacocinetica. Quindi, così come vi dicevo ragazzi, occhio sempre, no, alle proprietà acido-base, e immaginare in funzione delle condizioni al contorno, chiaro, valore di pH e ovviamente valore della costante di associazione, di dissociazione acido-base. Quindi in funzione di quello avere subito un'idea, ma chi potrei avere come protagonisti da un punto di vista interattivo? Esclusivamente la struttura che ho qui disegnata, oppure? Ora, in questo oppure vorrei riproporvi un qualcosa che molto spesso colgo bene. Quando uno affronta la chimica organica, magari non coglie, perché caspita dovremmo occuparci, no, degli equilibri tautomerici e della stabilità dei tautomeri. Ora, a parte ovviamente il fatto di essere un amante della chimica organica e quindi essere anche in un qualche modo pronto a ricordarsi questo, quale potrebbe essere il significato? Beh, non c'è farmaceutico che invece non apprezzi la possibilità di applicare questo concetto nel momento in cui madre natura decida di effettuare modifiche dello schema interattivo. Guardate che bello, ragazzi, senza modificare la struttura chimica del composto di origine. Guardate le due strutture che vi sto ripresentando, quella che avevo io disegnato in origine, vi ricordate, in blu, e quella che vi sto riproponendo ora in basso, sempre sulla sinistra, in rosso. Ora, ad Andrea potrei fare una domanda. I due composti nel mondo reale sono diversi?
Beh, cambia l'interazione, quindi dove c'era un donatore e donatore, ma in realtà è lo stesso composto.
Ecco, benissimo, mi fa piacere. Andrea è partito dalla fine ed è arrivato all'inizio. È chiaro che stiamo parlando dello stesso identico composto chimico, che però in funzione della proprietà di avere, vedete, guardate che meraviglia, uno adesso dice, ma perché la definizione, Stefano, ti interessa? Assolutamente no, però ci viene utile ricordare, nel momento in cui noi avessimo una situazione in cui un atomo di idrogeno legato ad un eteroatomo possa fare quello che veniva chiamato dal chimico organico uno spostamento shift 1-3, guardate che meraviglia, tra i due eteroatomi 1-3. Questo genera inevitabilmente, no, due forme tautomeriche, due strutture tautomeriche. Esisterà di conseguenza, ditemi se vi torna ragazzi, un equilibrio che governerà la popolazione di questi due tautomeri, chiaramente in funzione o della loro stabilità intrinseca, se non stanno facendo nient'altro, ma anche in funzione della loro capacità interattiva, se sono chiamati a fare qualcos'altro. Guardate l'utilizzo intelligente che madre natura fa di un equilibrio tautomerico, che poteva essere assolutamente noioso in chimica organica e che diventa per noi una chiave di lettura magistrale, utilizzata da madre natura quando per uno stesso composto chimico vuole utilizzare due diversi schemi di interazione. Il composto è lo stesso e in funzione dell'interlocutore, il complemento, ecco, per un semplice spostamento di un atomo di idrogeno dalla sua posizione originale 1 alla sua posizione poi terminale 3, shift 1-3 dell'idrogeno, ecco, otteniamo una variazione mirabile dello schema interattivo, così come Andrea ci ha detto. Laddove avevo un donatore, adesso ho un accettore. Laddove avevo un accettore, adesso ho donatore. Ora, voi capite molto bene come molto spesso madre natura giochi la partita della selettività, ragazzi, utilizzando opzioni, per esempio come questa, tautomeriche, ma ne vedremo altre, in cui lo stesso composto chimico, ragazzi, possa cambiare lo schema interattivo senza alterare la chimica, quindi la struttura chimica del composto stesso. Meraviglioso! Ok, ragazzi? Quindi guarderemo, impareremo a guardare, ecco, a rivalutare, a analizzare la presenza di sistemi tautomerici, avete capito il perché? E posso farvi vedere anche questo, ragazzi? Andrea, mi puoi dire che cosa ti sto facendo vedere in Flatlandia, nel mondo bidimensionale in cui questi disegni vivono, e così introduco poi qualcosa che vedremo magari con il giusto grado di dettaglio domani. Flatlandia, qualcuno di voi l'ha mai letto, ragazzi? Bellissimo libricino. Chissà, no, l'ho portato di là. Di solito ne tengo sempre una copia qui in laboratorio, ma mi sa che questa volta l'ho portato di là. Ok. Andrea, ti faccio vedere la struttura che apparirà in basso a sinistra anche in questo caso e tu mi dici che cosa ti sto facendo vedere rispetto alla struttura originale. Ok, ragazzi? Beh, c'è scritto, va bene, ok.
No, vabbè, ci conformo.
È chiaro che esiste una bellissima proprietà geometrica, ragazzi, che conoscete molto bene, noiosissima in chimica organica. Noiosissima in chimica organica. Addirittura a volte più noiosa dell'equilibrio tautomerico, scherzo ovviamente, sapete quanto ami la chimica organica, per cui ecco, censuro ogni realtà di quello che sto dicendo. Però esiste una bellissima proprietà geometrica, ragazzi, facilmente identificabile, cosa che imparerete a fare anche voi tra pochi minuti. Allora ve la recito, ok? Se noi abbiamo quattro atomi interconnessi da tre legami chimici, quattro atomi interconnessi da tre legami chimici, di cui quello centrale di legame sia rotabile. Vi torna, ragazzi? Quattro atomi interconnessi da tre legami chimici, allora posso fare una conta con voi, per esempio, 1, 2, 3, 4 atomi interconnessi da 1, 2, 3 legami chimici, di cui quello centrale, cogliete, che sia rotabile. Ora, in Flatlandia questo non si può ruotare, perché le dimensioni a nostra disposizione sono uguali a 2. La terza dimensione non esiste. Ma nel mondo reale, immagino che ci crediate, ecco, la terza dimensione esiste e quel legame può ruotare. Ora, nel momento in cui siamo geometricamente in questa situazione, ecco, chimicamente definiamo questo angolo un angolo diedro rotabile. Impareremo a apprezzare, amare gli angoli diedri rotabili, perché sono, come potete immaginare, qui vi faccio vedere un estremo in Flatlandia, ok? Una modalità assolutamente utilizzata con magistralità da madre natura per modificare lo schema di interazione, anche in questo caso, senza alterare minimamente la struttura chimica del nostro composto. Guardate lo schema di interazione che ho sopra, guardate lo schema di interazione che ho sotto. Vi ricordo che abbiamo già definito una possibile ipotesi farmacoforica, gruppi funzionali giusti al posto giusto. Io anche ho esteso modalità di interazione giusta al posto giusto. Ora è chiaro che le distanze relative tra gli schemi interattivi che abbiamo già catalogato e l'accettore, il donatore di legame idrogeno, l'aromatico e l'ammina primaria che si può protonare sono clamorosamente diverse. Se io uso il conformero che vi sto facendo vedere in blu sopra rispetto al conformero che vi sto facendo vedere giù sotto, impareremo ad amare i conformeri, perché è una delle modalità attraverso la quale madre natura stabilisce variazioni di interazioni senza alterare la struttura chimica dei nostri composti. Ecco perché anti-gauche sin, vi ricordate? Anti, gosh, sin, che diventavano per molti un incubo, perché dietro c'erano, vi ricordate, anche degli andamenti, no? Di stabilità, energia, in funzione ovviamente dell'angolo dietro che ruota, e vi ricordate quelle meravigliose trigonometriche, quelle periodiche trigonometriche, un minimo, un massimo, un minimo, un massimo. Impareremo ad immaginare, a utilizzare sapientemente quello che Madre Natura ha ingegnerizzato proprio per poter modificare schemi interattivi in funzione, ovviamente in questo caso, di una semplice rotazione di un angolo dietro. Impareremo a contare gli angoli dietro, ragazzi, perché è importantissimo. C'è un altro aspetto che Madre Natura ama e che voi conoscete molto bene, che chiedo ad Andrea. Se lei vuole garantire nel tempo che i gruppi funzionali giusti siano al posto giusto, fa una cosa. Andrea?
Che i gruppi funzionali giusti siano fermi in quei
posti. Sì, 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 sì. E che voi conoscete bene farmaceuticamente.
No,
quella è la cosa, sì, dopo parleremo anche degli... No. Immaginate, ragazzi, che voi vogliate avere la garanzia assoluta, scusa Andrea se ritorno sull'argomento, vogliate avere la garanzia assoluta nel tempo, in realtà Madre Natura, e anche noi poi impariamo da lei. Se io volessi avere la garanzia assoluta che nel tempo quei gruppi funzionali non modifichino la loro posizione, perché in questo caso vuol dire non modificare il loro schema interattivo. Quindi vuol dire, se ci pensate, garantire nel tempo lo schema interattivo e quindi la complementarietà con il bersaglio di mio interesse. Bellissimo.
Impedisco la rotazione.
La rotazione. È chiaro che le strutture cicliche, ditemi se vi torna, con poi l'aggravante di essere un ciclo aromatico, no? Le strutture cicliche riducono la capacità ovviamente di ruotare dei legami, uso questo concetto che avevo molto caro, la struttura diventa quindi più rigida ed ecco che tutte le tecniche, no, di irrigidimento strutturale che avete visto con la prof Sissi sono una strategia che Madre Natura conosce molto bene nel momento in cui vuole garantire gruppi funzionali giusti al posto giusto per un tempo lungo, ciclizza e poi può fare operazioni addirittura, no, ancora più, ecco, severe. Oltre alla ciclizzazione può inserire doppi legami e di conseguenza, ragazzi, non dico tripli, vero? Doppi legami, e quindi ridurre ancora di più la possibilità di rotazione degli angoli diedri e di conseguenza la modifica ovviamente degli schemi interattivi per libera rotazione. Vedremo che Madre Natura, e lo vedrete, dove vedete questa cosa meravigliosa, ragazzi, e siamo fortunatissimi a farlo insieme quasi in parallelo. Tutti i prodotti farmaceuticamente interessanti e non di origine naturale, che per noi molto spesso è un incubo, no? Sono sistemi policiclici, a volte aromatici o con gradi di insaturazione importanti, perché Madre Natura, quando vuole fare le cose bene, e soprattutto, posso dire, lo dico con molto rispetto, se vuole essere crudele al massimo nell'azione che vuole perseguire, veleno, deve essere crudele, il massimo della crudeltà, e molti di questi prodotti naturali che voi andrete a prendere in considerazione, ovviamente con Rosy e Jenny, mi pare di aver detto, le due colleghe, no, che in un qualche modo faranno la parte di farmacognosia con voi, devo dirvi che non preoccupatevi, amate quelle strutture policicliche, aromatiche o con alto grado di insaturazione, proprio perché è un'ingegnerizzazione importantissima che Madre Natura fa per garantire esattamente quello che vi ho detto. Ecco, lei lo sa fare molto bene. Ci proveremo anche noi. Devo dire che da un punto di vista della nostra capacità di sintesi, ragazzi, ecco, abbiamo ancora molto da imparare da lei. E quindi quello che lei riesce a fare magistralmente, senza grossi apparenti sforzi, da un punto fa tutto, se ci pensate, no, in acqua a 37 gradi, capite ragazzi, con il reagentario che ha ovviamente in un sistema cellulare, ecco, noi a volte facciamo veramente fatica a riprodurlo ecco, qui nel nostro mondo reale. Però attenzione ragazzi, impareremo da lei, perché nel momento in cui volessimo posizionare al posto giusto i gruppi funzionali giusti per un tempo relativamente lungo, non abbiamo che una strategia: irrigidiamo il nostro sistema ciclizzando e magari insaturando fino ad arrivare ovviamente a policiclici aromatici. Ok ragazzi, sono molto felice. L'altra cosa ragazzi che aveva già anticipato Andrea, e con questo magari, se siete d'accordo, vi lascio, sì, direi che ci siamo ragazzi, impareremo, ma qui siete già molto bravi, a riconoscere, no, velocemente la presenza di centri chirali e quindi maneggiare la stereochimica. E ovviamente, soprattutto per quanto riguarda, vi ricordate, l'aspetto dell'importanza metabolica che ovviamente potrebbe esserci a seguito di un trattamento terapeutico, impareremo a farci dire da queste strutture in quali regioni potrebbero essere più suscettibili di trasformazioni metaboliche comuni, e sulla base di questo impareremo anche ad anticipare quali potrebbero essere le più importanti variazioni sia di natura farmacocinetica, chiaramente, e che conseguenze queste hanno da un punto di vista farmacodinamico. Ragazzi, mi sa che per oggi vi ho annoiato che basta. Vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, un buon lavoro e ci vediamo questa volta sì domani. Un abbraccio a tutti ragazzi, ci vediamo domani.